Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti e Gioele Anni.
Non esiste una nazione, una isola nel mondo che non ci sia almeno una piccola comunità Baha'i.
La fede Baha'i è tra le più diffuse in tutto il mondo. Anche nella Svizzera italiana ci sono dei Baha'i. Ferim Azlum, 82 anni di origine iraniana, da quasi 50 anni vive a Locarno ed è di religione Baha'i. Chi conosce l'ambiente interreligioso del Ticino conosce anche Ferim Azlum e conosce la sua proverbiale mitezza ed umiltà, la sua immensa gratitudine per quel che la vita gli regala ogni giorno.
Ho avuto la grazia di aver respirato gli insegnamenti di Baha'u'llah, che è quello di amare il prossimo, amare l'umanità e fare qualche cosa positiva durante proprio vivere. Perché Baha'u'llah dice l'uomo ha due compiti, uno conoscere Dio e l'altro dare un impulso al continuo progresso dell'umanità. E io mi domando, io ho conosciuto Dio? Non lo so. Ho dato un impulso al continuo progresso dell'umanità? Non lo so, ma ho fatto il mio possibile.
La religione Baha'i nasce in Iran nella prima metà dell'Ottocento. È una religione molto giovane, non ha nemmeno 200 anni ancora, e dovunque la si incontri è tipicamente una religione di minoranza. Nel mondo i Baha'i sono più di 8 milioni, la stragrande maggioranza dei quali vive fuori dall'Iran. Buongiorno e buona domenica da Gael Curtens. Per questa seconda puntata estiva, Chiesa in diretta, oggi, vi propone un viaggio immaginario che dal Ticino vi porterà in Iran e in Israele. Sembra incredibile, ma la religione Baha'i, i cui insegnamenti vertono sull'unità globale, sulla giustizia e sul mutuo rispetto, unisce idealmente proprio questi luoghi e queste popolazioni. Noi oggi non vi parleremo dell'attuale situazione geopolitica. Oggi il nostro sguardo vuole focalizzarsi su una delle tante realtà che, a motivo della propria fede, subisce gravi violazioni non solo della libertà religiosa, ma in generale dei diritti umani, oppressione, persecuzione e morte. Per capire chi sono i Baha'i e in cosa credono, qualche settimana fa sono andata a trovare Ferim Azlum e sua moglie Maria a Locarno. Per cominciare, a Ferim Azlum ho chiesto qual è la sua città di origine e subito ho capito che avevo a che fare con una persona di spirito.
Sulla città è un piccolo paesino, si chiama Shamirzad, che molti persiani anche non sanno dove, come tanto per dire molti svizzeri non sanno dove è Minusio. Allora, nel nord orientale dell'Iran è un paese in montagna, fa aria molto fresca che addirittura d'estate bisogna dormire con due coperte e d'inverno molta gente lascia il paesino perché c'è troppo ghiaccio. Normalmente si pensa che l'Iran è un clima torrido. Non è vero, ci sono zone molto fresche.
Forse non è un caso che lei è finito in Svizzera, vicino alle montagne, dove in estate si riesce a stare freschi.
Io penso che Dio ci guida, perché poi se una persona è felice dappertutto.
La fede Baha'i insegna che gli ispiratori delle più grandi religioni del mondo, i quali comprendono Krishna, Buddha, Zoroastro, Abramo, Mosè, Gesù e Maometto, sono insegnanti divini inviati dall'unico Dio per educare l'umanità. La fede Bahá'í, che non rinnega il bagaglio di queste tradizioni religiose, al contrario, ha tre maestri vissuti a cavallo tra il XIX e il XX secolo e i cui scritti per i Bahá'í costituiscono un insieme di sacre scritture. C'è un precursore, il Bab, che in persiano significa la porta. C'è il Baha'u'llah, fondatore della fede Bahá'í, figura divina attraverso cui Dio rivela la sua volontà all'umanità, e c'è suo figlio, Abdul Bahá, morto nel 1921, interprete degli insegnamenti di Baha'u'llah. Ha scritto numerosi testi ed è anche stato responsabile per la diffusione della fede in Occidente. Non c'è dubbio che anche Ferry Mazlum sta contribuendo, insieme a sua moglie Maria, a far conoscere la fede Bahá'í in Occidente, qui a casa nostra. Le ho chiesto come si sono conosciuti.
Io sono arrivato prima in Italia nel 1962. Ho studiato ingegneria, ho esercitato la professione, soprattutto in Sardegna. Non mi ricordo esattamente la data, ad Arcenio. C'era un convegno Bahá'í, cosiddetto la scuola estiva Bahá'í, che venivano di diverse parti europee. Anche io dall'Italia ho partecipato lì. Dopo un giorno, due giorni, come camminavamo tutti giovani lungo la strada nel paese, allora c'era Maria accanto a me che aveva accettato la fede Bahá'í da un anno, due anni, non mi ricordo. Ho chiesto: adesso che sei Bahá'í, che cosa è cambiato nella tua vita? E che cosa vuoi fare nella tua vita? Lei, candida come è ancora oggi, ha risposto, ha detto che lei piacerebbe sposare con te e lavorare per la causa di Dio. Senza conoscermi, non sapeva neanche come mi chiamo, e ho detto va bene. Questo era il mese di agosto. A settembre abbiamo deciso di sposarci e quando sua madre ha saputo ha detto: siete matti. Quasi 50 anni di matrimonio, non soltanto non abbiamo mai bisticciato, neanche discusso animatamente. E anzi, noi due veramente siamo molto, molto diversi. E questo mi fa ricordare anche una frase di Baha'u'llah che dice: l'unità nella diversità. Se noi accettiamo, non soltanto accettiamo, ma veramente amiamo, rispettiamo la diversità del prossimo, allora non avremo bisogno dei tribunali. In realtà è lo stesso messaggio di Cristo che dice: ama il prossimo come te stesso. È troppo facile dire, ma applicarlo giorno per giorno fa maturare la persona. E in ogni modo, quando siamo arrivati in Ticino nel 79, qui è nato il nostro secondo figlio, perciò abbiamo un figlio ticinese e una figlia sarda.
In che termini nella fede Bahá'í si può dire che Dio è lo stesso delle altre tradizioni abramitiche? Cioè parliamo dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam?
Indubbiamente sì. Baha'u'llah anche dice: qualsiasi immagine, qualsiasi pensiero che l'uomo può fare di Dio è frutto della sua immaginazione. Dio è al di là di tutte le nostre immaginazioni. Per quanto possiamo essere spirituali, profondi nelle scritture, nelle religioni, Dio è al di là di tutte queste nostre immaginazioni. Dio va amato, obbedito e basta.
Non possiamo mai veramente sapere chi è.
No.
Ci possiamo solo avvicinare.
Certamente, possiamo avvicinare con i nostri sentimenti, con il nostro amore, ed avvicinarci alle scritture, le parole che ci hanno lasciato. Non andiamo a bisticciare, a discutere che cosa è Dio. Anzi, Baha'u'llah scoraggia questo. Scoraggia di studiare teologia.
E perché?
E perché hanno creato tanto divisioni nel mondo. E anche perché Baha'u'llah dice: non andate a guardare cosa fa il prossimo. Ognuno risponde dei suoi atti a Dio. In un piccolo libricino di Baha'u'llah si chiama Parole Celate, che Baha'u'llah dice all'inizio una cosa bellissima, bellissima. Dice: questo è l'essenza di tutto ciò che è stato rivelato ai profeti del passato. Cioè, in altre parole, Chi legge questo e mette in pratica, come se avesse letto tutti i libri sacri del passato.
Una specie di sintesi.
Una specie di sintesi, però quando uno legge non si rende conto che sia una sintesi.
Feri Mazlum, come nasce la fede Baha'i?
La fede Baha'i nasce il 23 maggio 1844, quando il precursore, un giovane semplice nella città di Shiraz, proclama di essere il promesso. Colti e non colti hanno accettato il suo messaggio. In seguito c'è stata una dura persecuzione. Oltre 20.000 dei suoi seguaci sono stati uccisi e lui è stesso subito messo in carcere e poi esiliato da un luogo all'altro e dopo solo 6 anni di predicazione è stato fucilato pubblicamente per ordine del re e del suo ministro, non con una pallottola, non con 2 pallottole, con 750 pallottole. È possibile ammazzare una persona con 750 pallottole? Era completamente maciullato, però i suoi seguaci hanno raccolto questi resti e per 50 anni nascosto qua e là e dopo 50 anni è stato portato in Terra Santa sul Monte Carmelo e Bab era il precursore e sempre diceva questo: presto dopo di me arriva il promesso. Allora molti Babi erano messi in prigione o uccisi e tra cui Baha'u'llah, che era un fervente seguace del Bab. Apparteneva a una famiglia nobile, il governo non permetteva di ucciderla. Allora hanno esiliato Baha'u'llah a Baghdad. Dopo 9 anni che era Baha'u'llah a Baghdad, ha detto: io sono quel promesso che il Bab diceva. Allora hanno deciso di esiliare il Baha'u'llah e tutti i suoi familiari e seguaci nella città di Adrianopoli, è un pezzo della Turchia che fa parte del continente europeo. Dopodiché, in accordo con il governo iraniano, hanno esiliato Baha'u'llah nella città di San Giovanni d'Acri in Palestina, dove Baha'u'llah rimase imprigionato per il resto della sua vita.
Parliamo sempre dell'impero ottomano, però.
Sì, certamente. No?
Nella vita di un Baha'i è importante fare il pellegrinaggio a Haifa, ai mausolei. Questi luoghi sono nell'attuale Israele. Oggi che cosa succede lì?
Allora, il centro mondiale Baha'i ad Haifa in Israele ha lo statuto extraterritoriale. Nel 1948, quando è stato costituito lo Stato di Israele, il governo ha chiesto alla comunità Baha'i: cosa ne pensate del futuro dell'Israele? E la comunità Baha'i ha risposto: noi non abbiamo nessun piano per questo, però chiunque qui governa dovrebbe sapere che questo è centro mondiale della fede Baha'i ed inamovibile. Inamovibile perché lì sono i resti sacri del Bab, del precursore, di Baha'u'llah e di Abdul Baha, il successore. Il pellegrinaggio semplicemente consiste in andare a pregare alla tomba del Bab, tomba di Baha'u'llah e di Abdul Baha. Questa è la parte essenziale. Ovviamente c'è anche la parte storica. Tutti questi edifici oggigiorno sono stati ristrutturati e conservati in maniera molto bella e poi c'è l'archivio internazionale Baha'i e c'è centro di studi Baha'i e poi c'è la sede della Casa Universale Giustizia, ente supremo della fede Baha'i, perché nella fede Baha'i non esiste un capo.
Oggi a Chiesa in Diretta, insieme allo svizzero persiano Feri Mazlum, impariamo a conoscere la fede Baha'i. Una religione orizzontale, senza capi, una religione giovane ma anche tra le più diffuse geograficamente. La religione nasce meno di 200 anni fa in Iran e i suoi fondatori, dopo indicibili sofferenze, furono sepolti ancora sotto l'impero ottomano nell'allora Palestina, oggi Stato di Israele, una religione che ingloba nei suoi insegnamenti millenni di sapienza religiosa di altre fedi.
Io conosco diversi versetti a memoria, perché da giovane, come tutti i giovani Baha'i, erano incoraggiati di approfondire loro stessi, leggere. Ho una cosa proprio, ecco, in tasca che...
Ma questo è un foglietto che lei si tiene sempre in tasca?
Sì, certo.
Lo tiene proprio sul cuore in tasca?
Perché no? Perché dice, hanno chiesto da Buddha, dopo tutte le preghiere che hai offerto a Dio, che cosa hai ricevuto? Buddha ha risposto, niente, proprio niente. Però ho perso alcune cose. Ho perso preoccupazioni, ho perso ansia, depressione, insicurezza, paura della vecchiaia e paura della morte. E per me questa è la religione. Ecco, basta così, per me. Mm-hmm. Se io riesco a avere sul cuore, sì, e sulla mente e davanti agli occhi questa frase, allora ogni tanto tiro fuori, lo leggo.
Senta, ma in che relazione sta questa frase che lei tiene sul cuore di Buddha con la fede Baha'i?
Io credo quello che dice Baha'u'llah. La base di tutte le religioni è la medesima e tutti i messaggeri di Dio proclamano la stessa fede. Perciò se io leggo libri di Buddha, leggo il Vecchio Testamento, leggo il Vangelo, per me gli dà la stessa forza che mi dà gli scritti di Baha'u'llah.
Baha'u'llah appunto ha scritto una serie di testi che per la comunità Baha'i sono i loro testi sacri, sono i vostri testi sacri. Quanto è importante lo studio di questi testi, la lettura quotidiana?
E Baha'u'llah dice una cosa molto forte, di che chi non legge gli scritti sacri tutti i giorni non è fedele al suo patto con Dio, perché ognuno di noi facciamo nel nostro intimo un patto con Dio. O Dio dice, io ti do questo e tu mi dai questo. Sì, tutti i Baha'i sono incoraggiati a leggere tutti i giorni, e soprattutto dice, meditateci sopra, meditate. Baha'u'llah dice, come il corpo ha bisogno del cibo, così l'anima ha bisogno del cibo. E cibo sono le parole sacre.
Lei, per esempio, tutte le mattine con sua moglie, prima della colazione, insieme leggete un passo, una preghiera, uno scritto?
Sì, ormai è diventato una regola. Lei legge un passo dagli scritti di Baha'u'llah, io leggo una preghiera, poi legge lei una preghiera, e poi continuiamo un attimo a ricordare ognuno dei nostri nipoti, figli, parenti e tutti gli amici che abbiamo vicino e anche quelli che sono lontano, amici Baha'i e non Baha'i. E è come un pensiero positivo, o come se volete oggi dire, come una mantra che tu mandi a loro. E così cominciamo la nostra giornata. Non è un esempio per gli altri, noi lo facciamo così. Noi non abbiamo mai chiesto ad altri amici Baha'i come lo fate voi, perché è una cosa molto personale.
Dunque, qui parliamo della dimensione familiare.
Sì.
Qual è la dimensione comunitaria in Ticino, locale e poi dopo a livello nazionale?
Allora, ovviamente la fede Baha'i è ben strutturata a livello locale, nazionale, continentale e mondiale. I Baha'i in ogni città che vivono si riuniscono una volta ogni 19 giorni e ha un programma sempre, programma che è diverso da una volta all'altra, da una città all'altra, perché però un programma è così, che c'è una parte spirituale, si leggono dagli scritti sacri, in modo particolare dalle scritte di Baha'u'llah, di Abdul Baha e di altre religioni, quando necessario, e poi una parte consultativa, cioè si parlano insieme, cosa facciamo per la nostra città, cosa facciamo per città dove ci sono, come Lugano, molti bambini, allora decidono cosa fare una classe di bambini, come coinvolgere giovani, eccetera.
Nella religione Baha'i, la trasmissione della religione ai bambini, come funziona?
Allora, soprattutto in questi ultimi anni, si è sviluppato su intera faccia della terra i corsi per i bambini, per i ragazzi, perché quello che è la parte più importante della società, perché così costruiamo il futuro. Si evitano di fare cosiddetto incontri di prediche, conferenze qua e là, ma proprio impegnare i bambini ad essere autonomi. Ed effettivamente sta venendo fuori una comunità giovane a livello mondiale. Io veramente, veramente mi sorprende. Noi siamo a Locarno, invece siamo una comunità di over 50.
E quindi vi incontrate la sera?
No, anche in questo orario molto flessibile, ogni comunità decide a che ora. Può essere per qualcuno comodo a mezzanotte, per qualcuno alle 6 di mattina, ci accordiamo.
C'è questa curiosità del numero 19.
Allora, Baha'u'llah ha dato un calendario all'umanità che divide l'anno in 19 mesi, ogni mese 19 giorni. 19 per 19 fanno 361, poi aggiunta di 4 giorni intercalari dedicato questi giorni all'ospitalità, soprattutto verso i propri familiari, verso vicini e verso i poveri. Però ovviamente, come tutte le religioni, un Baha'i ha il dovere di aiutare il prossimo dalla mattina che alza alla sera che dorme, perché la vita per i Baha'i, come per tutte le religioni, deve essere una missione. Anche si può fare con proprio comportamento continuo. Se io mi comporto bene al lavoro, in famiglia, con vicini di casa, eccetera, non parlo male di nessuno, questo aiuta anche a crescere tutta la società.
Indubbiamente, Feri Mazlum, la fede Baha'i ha una dimensione sociale molto pronunciata. Chissà che non sia tra i motivi per cui ci sono molti convertiti.
Ovviamente nel mondo attuale ci sono molti Baha'i convertiti che non Baha'i ereditati. Dal 1953 al 63 c'era un piano globale nel mondo Baha'i. Anzi, veniva chiamato con un termine apparentemente terribile, la crociata decennale. Però non più crociata di spada, ma crociata di amore. Questo piano era stabilire la fede Baha'i in ogni territorio del mondo.
Come arriva in Svizzera la fede Baha'i?
Ah, è molto semplice. Una signora inglese-francese che era a Parigi si è innamorato di uno svizzero, il signor De Bonne, e si sono sposati e si sono stabiliti nella Svizzera francese. Sia l'anno scorso, sia quest'anno, i nuovi membri dell'Assemblea Nazionale Baha'i della Svizzera, 8 sono donne, un uomo. Questo è veramente un simbolo di parità dei diritti tra l'uomo e la donna, che è molto radicato nella fede Baha'i.
È davvero incomprensibile che una religione che ruota tutta intorno ai temi dell'amore, della giustizia e dell'armonia con gli altri e con Dio possa essere anche tra le più violentemente represse nel mondo musulmano e in particolare proprio nel paese in cui è nata. L'ultima volta che Feri Mazlum si è recato in Iran, gli è andata bene.
Quando sono tornato 23 anni fa, già all'aeroporto mi hanno ritirato il passaporto e hanno cominciato a interrogarmi: di che religione sei? E la moglie di che religione è? Prima di matrimonio di che religione era? Anch'io ho protestato, ho detto, ma questo è modo di comportarsi con un cittadino che dopo 25 anni torna in patria? E mi risponde, dice, in altre nazioni io sarei finito nel cielo di isolamento. Ho detto, ma perché? Che cosa ho fatto? E comunque mi hanno ritirato il passaporto svizzero e persiano, tutte e due. Quando ho raccontato questo ai miei parenti che erano venuti all'aeroporto, tutti si sono scoppiati dalle risate, perché loro sono abituati con questo modo di fare delle autorità, eccetera. Hanno detto, non preoccuparti, questi devono far vedere il proprio potere, la propria autorità. Quando sono andato lì, e al secondo interrogatorio, ha cominciato a insultare figure centrali della fede Baha'i. E io non ho fatto nessuna mossa. E in modo che lui stesso ha detto, sai, in passato i Baha'i venivano maltrattati, insultati. Abbiamo adesso invece il compito di trattarli con gentilezza. Appena ha detto la parola gentilezza, ha detto, ha ragione, la gentilezza fa sciogliere anche le pietre.
Feri Mazlum, tutti gli anni i rapporti per i diritti umani in Iran elencano le violazioni di cui sono vittime i membri delle comunità Baha'i in Iran, dove nasce la fede Baha'i. Qual è il suo sentimento relativamente a questa persecuzione infinita?
È semplicemente ignoranza. Bisogna avere pietà verso questi persecutori, perché come dice Cristo, non sanno quello che fanno. In tutti i membri della nostra famiglia, diversi di loro sono stati in prigione sotto regime islamico, e il marito di mia sorella, sorella minore, dopo 11 mesi di prigionia è stato ucciso senza dire dove la salma, senza dire perché cosa, nulla, nulla.
Le organizzazioni dei diritti umani come Human Rights Watch, per esempio, sono molto chiari da questo punto di vista, parlano proprio di una sistematica persecuzione e quindi di crimine contro l'umanità.
Tutti hanno avuto delle persecuzioni, chi perché ha perso lavoro, chi perché non poteva più andare all'università. Ancora oggi nessun Baha'i può accedere all'università. Nessun Baha'i può avere un lavoro pagato. E ci sono angherie di vario genere.
Lei ha l'impressione che il recente movimento in Iran, Donna, Vita, Libertà, che è per i diritti umani, soprattutto a cominciare dalle donne, possa prima o poi avere anche una ricaduta sui diritti umani in generale e quindi anche sulla libertà religiosa in Iran?
Guardate, niente su questo mondo rimane immutato. Anche questo regime sicuramente andrà via. Conosci qualche regime che è durato 10 secoli? Pensiamo al nazismo, pensiamo al comunismo. È crollato davanti a noi come un castello di sabbia. Anche quello cambierà, sicuro cambierà. Ora come? Non lo so. Arriverà di sicuro.
Lei è speranzoso?
Assolutamente sì, perché altrimenti dove è Dio?
Chissà davvero cosa succederà alla popolazione iraniana adesso dopo gli attacchi israeliani. Donna, vita, libertà. Chissà se questo grido di battaglia risuonerà ancora. Chissà cosa succederà ai Baha'i, la più numerosa minoranza religiosa non riconosciuta dell'Iran. E in Israele chissà cosa succederà ai mausolei più vecchi dello stesso Stato di Israele, quei luoghi sacri che da più di 100 anni accolgono le spoglie dei fondatori della religione Baha'i a Haifa e dintorni e che ci ricordano la complessità della storia e della memoria di quei territori, una volta neanche tanto tempo fa sotto occupazione ottomana. Chissà cosa succederà da qui ai prossimi 100 anni in tutto il Medio Oriente. Sappiamo solo che sono in troppi i potenti del mondo che non sanno quello che fanno. A me non resta che ringraziare Feri Mazlum e sua moglie Maria per il tempo che mi hanno dedicato. E un grazie va anche a voi che ci avete seguito. Da Gael Kurtens l'augurio di una buona domenica.